Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Anche questa sera possiamo aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, e come facciamo ormai da molte sere lo apriremo nel libro dei numeri. Anzi ti invito, se hai una Bibbia in casa, ad aprirlo su queste pagine. Il libro dei numeri è il quarto libro a partire quindi dalla Genesi, quarto libro della Bibbia. Dicevo, appunto, libro dei numeri, proprio ieri sera abbiamo studiato insieme il capitolo 20. Abbiamo visto il ritorno dei figli di Israele a Cades dopo quasi 40 anni. Abbiamo sentito del settimo mormorio, dell'acqua scaturita dalla roccia in seguito a una disubbidienza di Mosè. Infine abbiamo sentito che Edom negava il passaggio a Israele attraverso la propria terra. Arriviamo ora alla morte di Aronne, e questo ci porta alla fine del capitolo 20 dei numeri, che si conclude con una nota triste. Ma ci sono lezioni molto preziose per te e per me in questo capitolo. Leggiamo quindi i versetti dal 22 al 29. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Cades e arrivò al monte Hor. Il Signore parlò a Mosè e Aronne al monte Hor, ai confini del paese di Edom, e disse: Aronne sta per ricongiungersi ai suoi padri, e non entrerà nel paese che ho dato ai figli di Israele, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Meriba. Prendi Aronne ed Eleazar, suo figlio, e falli salire sul monte Hor. Spoglia Aronne dei suoi paramenti e rivestine Eleazar, suo figlio. Qui Aronne morrà e si ricongiungerà ai suoi padri. Mosè fece come il Signore aveva ordinato, ed essi salirono sul monte Hor sotto gli occhi di tutta la comunità. Mosè spogliò Aronne dei suoi paramenti e ne rivestì il figlio Eleazar. Là morì Aronne sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte. Quando tutta la comunità vide che Aronne era morto, tutta la casa di Israele lo pianse per 30 giorni. Aronne ha vissuto 40 anni di esperienze difficili nel deserto, ma non ha mai saputo cosa volesse dire sedersi a gustare i frutti della terra promessa. Non ha mai saputo cosa volesse dire bere il latte e mangiare il miele che scorrevano in quel paese. Molti, come Aronne, non godono questo privilegio a causa della incredulità. L'incredulità e la ribellione, infatti, possono essere presenti anche nella vita dei figli di Dio, e questo li priva della pace dello spirito, della perfetta comunione con Dio. È veramente una lezione preziosa per noi. Questo fatto è stato molto triste per Israele, ma c'è in esso qualcosa per cui possiamo ringraziare Dio. I figli di Israele hanno fatto cordoglio per 30 giorni. Credo che molti della comunità fossero affezionati ad Aronne, il sommo sacerdote. Conoscevano Aronne, e Aronne li conosceva. Essi avevano portato i loro sacrifici, avevano chiesto ad Aronne: «Credi che Dio mi perdonerà?» E io credo che Aronne li avesse confortati, avesse detto loro che Dio è misericordioso e pietoso. Poi aveva offerto i sacrifici al posto loro. Ora vedevano venire Eleazar, vestito con gli abiti di Aronne. Aronne era morto, non c'era più. E loro avrebbero potuto dire: «Non conosco Eleazar, e lui non mi conosce, c'è un sacerdote diverso ora». Non è così per noi. Lascia che ti dica che oggi noi abbiamo un sommo sacerdote che vive per sempre per intercedere per noi. Il nostro Signore non è sacerdote secondo l'ordine di Aronne, ma di Melchisedec. Come è detto nella lettera agli Ebrei, egli non ha principio di giorni né fin di vita. Egli rimane un sacerdote sempre. Il nostro sommo sacerdote non morirà. Egli è morto per noi una volta, quaggiù, ma ora vive per sempre per noi lassù. Possiamo sempre contare su di Lui. Conosce ognuno di noi personalmente e noi possiamo conoscere Lui. Conoscere Lui è avere la vita eterna. Conoscere Lui ci terrà occupati per tutta l'eternità ed Egli non cambierà mai. Questo è qualcosa per cui oggi possiamo essere riconoscenti. Israele ha terminato i vagabondaggi nel deserto e ora si sta preparando per entrare nella terra promessa. Anche Dio ha una terra promessa nella quale vuole condurci oggi. Cristo è colui che ci può condurre là, proprio ora. L'argomento del capitolo 21, il capitolo successivo, sono alcune vittorie di Israele e l'episodio del serpente di rame. Poi Israele prosegue la sua marcia verso la terra promessa. Come abbiamo visto, il capitolo 20, appena terminato, ci porta al termine dei vagabondaggi nel deserto. Nel senso che questi sono ormai finiti, il popolo inizia un vero e proprio avvicinamento al territorio da possedere. In questo capitolo nuovo, il 21, sono registrate le loro prime vittorie in battaglia. È registrata anche l'esperienza del loro ottavo e ultimo mormorio, cui segue la punizione attraverso il morso di serpenti velenosi e il rimedio, il serpente di rame, usato poi nel Nuovo Testamento da Gesù per illustrare la propria crocifissione. Vediamo ora una vittoria di Israele leggendo i versetti dall'1 al 4 di Numeri, capitolo 21. Il re cananeo di Arad, che abitava nella regione meridionale, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto al Signore e disse: «Se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli diede nelle mani i cananei. Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città, e a quel luogo fu messo il nome di Corma. Questa è la prima vittoria durante la marcia nel deserto. Ma vi ricordo comunque che Israele ha già avuto un conflitto con Amalek, avvenuto poco tempo dopo che avevano lasciato l'Egitto. Appare chiaro che è stato Dio a dare loro questa vittoria. Tuttavia ora devono andare dal Monte Or verso il Mar Rosso. Dato che non possono attraversare la terra di Edom, devono tentare di aggirarla. Il cammino è duro e diventa davvero scoraggiante per il popolo. In questa situazione sfavorevole cominciano a lamentarsi, a piagnucolare, a mormorare. Purtroppo questa è una caratteristica di molti di noi oggi. Quando la vita è dura, ci lamentiamo e mormoriamo. Leggiamo infatti nei versetti 4 e 5 di Numeri capitolo 21 l'ottavo mormorio contro Dio e Mosè. Poi gli israeliti partirono dal Monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Questo è l'ultimo mormorio dei figli di Israele. Si lamentano di nuovo della manna. Ricorderai che all'inizio della marcia il gruppo di allora era stato quello che aveva rifiutato la manna. La manna, tra parentesi, era un cibo meraviglioso, speciale. Dio ricorda loro, nel libro del Deuteronomio, che i loro piedi non si sono gonfiati in tutti quegli anni di pellegrinaggio. Ho sentito dire che i piedi gonfi e la malattia del beriberi sono il risultato di una dieta carente. Questo vuol dire che la manna dava loro un nutrimento corretto, ed era anche un cibo molto gustoso, eppure essi si lamentavano. Ci sono persone che si lamentano di qualsiasi cosa hanno. Vogliono sempre qualcosa di diverso. È sorprendente quanto sia facile per noi lamentarsi, specialmente di ciò che riguarda le cose di Dio. Ma quante volte invece lo ringraziamo e ci rallegriamo della sua bontà verso di noi? Francamente penso che il Signore fosse un po' stanco di tutti i mormorii dei figli di Israele. Essi dissero che erano nauseati dalla manna. Odiavano quel cibo, non lo volevano. Accusavano Dio di averli portati a morire nel deserto. Il Signore si è stancato di tutte le loro lamentele e per questo li giudicherà. Vediamo come nei versetti dal 6 al 9 di Numeri, capitolo 21. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Dio interviene con una punizione molto severa che causò la morte di molti di loro. Alla fine il castigo tenne il suo scopo. Gli israeliti vanno da Mosè. «Abbiamo peccato», gli dicono. «Ora sono pronti ad ammettere di aver peccato contro il Signore e contro Mosè». Questo è il problema di molte persone oggi. Dio ci può accogliere solo se ci accostiamo a Lui come peccatori. Vedi, Cristo è morto per i peccatori. Egli ama i peccatori. Se non rientri in questa categoria, Cristo non è per te. Egli è venuto proprio per i peccatori. Queste persone dovranno però mettere in risalto la loro fede, perché non hanno delle opere buone da presentare. Non possono andare a Dio promettendo che d'ora in poi saranno buone, perché non è possibile. Ma esse possono credere in Dio e Dio le lascerà avvicinare a Lui attraverso la fede. Come in ogni situazione difficile, anche qui Dio ha pronto un rimedio per i figli di Israele. Dovranno compiere un'azione precisa e compierla con fede. Un oggetto, un serpente di rame, sarà appeso a un'asta e chi lo guarderà vivrà. C'è una lezione meravigliosa qui, come puoi vedere. Devono guardare al serpente di rame e devono farlo con fede. In realtà, se non avessero fede, non lo guarderebbero proprio. Posso benissimo immaginare alcuni di loro dire che è una cosa senza senso. Vogliono qualcos'altro, qualcosa di più tangibile che voltarsi a guardare un serpente di rame. Ma, naturalmente, l'uomo che non si volta a guardare il serpente di rame morirà. Ora, non abbiamo bisogno di indovinare il significato di questo e la lezione che contiene per noi. Quando il Signore parlava con Nicodemo, una notte, parole che possiamo trovare in Giovanni al capitolo 3, disse a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». In che modo il Figlio dell'uomo doveva essere innalzato? Tu dirai: su una croce. Sì, ma sarebbe morto sulla croce di Barabba, e Barabba era un ladro e un omicida. Barabba era colpevole e degno di morte, Gesù no. Il Signore è stato fatto peccato per noi, su quella croce. Egli non ha preso soltanto il posto di Barabba, ma anche il tuo posto e il mio posto. Dio permise questo e lo fece perché ci amava. Ma Dio non ci può salvare con il suo amore. Non è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha salvato il mondo. Niente affatto. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. Ora, quello che Dio ti chiede, amica, amico, è di guardare e vivere. Guarda Cristo. Egli ha preso là il tuo posto. Tu sei un peccatore e sei tu che meriti la morte. Cristo non meritava di morire. Egli è morto per te. Leggiamo qui che il serpente di rame fu forgiato e che quelli che lo guardavano vivevano. Quelli che non lo guardavano invece morivano. È così semplice anche oggi. O guardi a Cristo come Salvatore, perché sei un peccatore, o non lo fai. Se non lo fai, non è importante quante volte sei stato battezzato, a quante cerimonie hai assistito, di quante chiese hai fatto parte, o chi erano i tuoi genitori. Tu sei un peccatore perduto, destinato all'inferno. Devi guardare al Signore Gesù Cristo. Sì, amica, amico che ci stai ascoltando, è proprio così semplice. Eppure è anche così complicato. Quanti problemi hanno le persone oggi? Preferiscono guardare a se stesse, alle loro opere buone, nella fiducia che in qualche modo le loro opere buone le potranno salvare. È un problema per gli individui ammettere di essere peccatori. È un problema guardare a Cristo e confidare in Lui. Ora, i figli di Israele vanno avanti e troviamo la descrizione del viaggio in alcuni versetti. Leggiamo il versetto 13 e poi passeremo dal 16 al 20. Poi partirono di là e si accamparono dall'altro lato dell'Arnon, che scorre nel deserto e nasce sul territorio degli Amorei, poiché l'Arnon è il confine di Moab, tra Moab e gli Amorei. Di là andarono a Ber, che è il pozzo a proposito del quale il Signore disse a Mosè: «Raduna il popolo e io gli darò l'acqua. Fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico: scaturisci, o pozzo, salutatelo con canti, pozzo che i capi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro, con i loro bastoni. Poi dal deserto andarono a Mattana, da Mattana a Naeliel, da Naeliel a Bamot, e da Bamot nella valle che è nella campagna di Moab, verso l'altura del Pisga, che domina il deserto. Qui troviamo un primo canto, ascoltalo, com'è diverso. Questa è la prima volta che cantano un inno di lode e di ringraziamento. Avevano cantato canti malinconici del deserto e fatto dei mormorii. Ora c'è un coro di ringraziamento. Ringraziano Dio perché ha provveduto loro l'acqua. I principi scavano i pozzi, i nobili del popolo scavano. Qui troviamo unite insieme a lavorare ogni classe sociale, anche quella considerata più elevata. La marcia di Israele prosegue. Vediamo i versetti dal 21 al 24 da Numeri, capitolo 21. Israele mandò ambasciatori a Sicon, re degli Amorei, per dirgli: «Lasciami passare per il tuo paese. Noi non ci svieremo per i campi né per le vigne. Non berremo l'acqua dei pozzi. Seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini». Ma Sicon non permise a Israele di passare per il suo territorio. Anzi, radunò tutta la sua gente, uscì fuori contro Israele nel deserto, giunse a Jaas e affrontò Israele. Israele lo sconfisse passandolo a fil di spada e conquistò il suo paese dall'Arnon fino alla Jabbok, fino ai confini degli Ammoniti, poiché la frontiera degli Ammoniti era forte. Israele ora chiede a Sicon, re degli Amorei, il permesso di passare attraverso il suo paese. Sicon rifiuta e raduna un'armata contro Israele, ma Dio dà a Israele la vittoria su Sicon. E come dice il versetto 31, così Israele si stabilì nel paese degli Amorei. Ma proseguiamo la lettura dal versetto 32 fino al 35. Poi Mosè mandò a esplorare Jaazer, e gli israeliti presero le città del suo territorio e ne scacciarono gli Amorei che vi si trovavano. Mutata direzione, risalirono il paese in direzione di Basan, e Og, re di Basan, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei. Ma il Signore disse a Mosè: «Non lo temere, poiché io lo do nelle tue mani. Lui, tutta la gente e il suo paese, trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorei che abitava a Chesbon». E gli israeliti sconfissero lui, con i suoi figli e con tutto il suo popolo, finché non ne rimase in vita neppure uno, e si impadronirono del suo paese. Il Signore dice a Mosè di non temere Og, il re di Basan. Essi, gli israeliti, infatti, sconfiggono questo re, suo figlio e il suo popolo, e si impadroniscono della terra di Basan. I figli di Israele ora marciano, cantano lodi a Dio, e il Signore dà loro la vittoria. Dio li aiuterà anche contro Moab, allora saranno pronti per entrare nella terra promessa. E con la vittoria sul re di Basan, con questa battaglia, termina il capitolo 21 del libro dei Numeri. E a questo punto direi che terminiamo anche noi completamente per questa sera. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto che ci avete prestato e mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao!